Amiche e amici 108, bentornati alla quarta puntata di 108 NPB, lo spin-off del podcast di The Cutting Edge Radio dedicato al baseball, dove parliamo del baseball giapponese. Quarta puntata, quella di oggi sarebbe dovuta essere la prima puntata nel corso della nuova stagione, del nuovo 2020. Come sapete, è stato tutto rinviato, tutto spostato a causa dell'emergenza coronavirus. Ci sono però importanti novità in tal senso che giungono proprio dalla Nippon Professional Baseball. Dunque apriamo con queste notizie perché il board tra NPB e J-League, il massimo campionato di calcio giapponese, ha decretato la possibilità di iniziare il nuovo campionato di baseball, ovviamente in questo caso in data 24 aprile. Questa abbiamo finalmente una prima data possibile per l'inizio dei giochi, però questa notizia è arrivata prima dell'altra grande notizia della settimana, ovvero lo spostamento dei giochi olimpici che non si terranno più a luglio 2020 in quel di Tokyo. Dunque chissà se questa nuova notizia potrebbe far slittare ulteriormente la data di inizio della Nippon Professional Baseball, che a questo punto avrebbe anche 2 settimane in più per recuperare le partite, visto che avevano già preventivato una leggera pausa in periodo olimpico, proprio per permettere ai giocatori impegnati in campionato ad andare a portare, spingere la nazionale giapponese verso l'oro olimpico. Vedremo come cambieranno le cose, anche perché notizia delle ultime ore che Shintaro Fujinami, lanciatore degli Anshin Tigers, ha dei sintomi possibili che possono essere ricondotti al coronavirus. Non si ha assolutamente nulla di certo, fino ad ora non ci sono casi in Giappone, però questo possibile caso potrebbe certamente preoccupare, e in questo senso la data di inizio potrebbe essere posticipata ad oltre il 24 aprile. Ci auguriamo di no, ci auguriamo che per fine aprile, tra meno di un mese, si possa finalmente riuscire a tornare sui campi da baseball, cosa che in Giappone è avvenuta fino a mercoledì, perché fino all'altro ieri si è giocato queste partite esibizioni amichevoli. Poco da raccontare sinceramente in queste partite, se non l'esordio di Carter Stewart Jr. L'abbiamo citato molto spesso in queste prime 4 puntate del podcast. Il lanciatore scelto al draft del 2018 dagli Atlanta Braves con l'ottava scelta assoluta, scelse però di non firmare con i Braves a causa di dispute economiche sul signing bonus e di andare in Giappone, dove i Fukuoka SoftBank Hawks l'hanno messo sotto contratto per 6 anni, e dopo aver lanciato 6 inning senza subire valide nell'opening day del farm team degli Hawks, venerdì scorso Carter Stewart ha lanciato la prima partita contro i professionisti, seppur in esibizione, contro i Chiba Lotte Mariners. Ha lanciato per 5 inning, concedendo 3 valide, 1 punto, 5 strikeout e 5 basi su ball. Dunque ha messo in mostra un ottimo talento, senza dubbio. Il lancio più veloce è stato stimato a 95,7 miglia orarie. Un ottimo spin rate della curva, quasi vicino a quota 3000 giri al minuto. E l'unico punto subito tramite fuoricampo di Brandon Laird, lo slugger dei Marines, il gaijin straniero passato anche in Major League prima di approdare in Giappone, prima ai Fighters e poi ai Marines. Comunque positivo l'esordio di Carter Stewart, qualche problema di controllo, come testimoniano le 5 basi su ball, ma sicuramente il talento c'è, il ragazzo si farà, come cantava De Gregori in altri termini. Questa settimana, però, sempre parlando di baseball giapponese, è stato anche il giorno, la settimana della pubblicazione del primo, credo, penso anzi, non ne sono certo, ma al 99% sicuro, del primo libro in italiano interamente dedicato al baseball giapponese, Yakudo, letteralmente La via del baseball, il sottotitolo è Storie di baseball giapponese, scritto da Filippo Coppola, a cui ho avuto il piacere di dare un piccolo aiuto parlando dell'esperienza in Major League di dei miei due più grandi idoli quando si parla di baseball giapponese, ovvero Ichiro Suzuki e Shohei Ohtani. Abbiamo raggiunto Filippo Coppola per parlare di questo libro.
Dunque Filippo, da dove nasce la tua idea di scrivere un libro sul baseball giapponese e soprattutto da dove nasce la tua passione per questo mondo del baseball nipponico?
Salve, salve a tutti, soprattutto agli ascoltatori del tuo podcast, Nicolò. Complimenti, lo seguo spesso. Ti ringrazio per avermi invitato, diciamo, per questa puntata. Allora, l'idea di scrivere un libro, beh, in realtà nacque nel passato, quando con il compianto amico fraterno Michele Pepe gli feci scoprire un personaggio di Sadaruo, dove lui si appassionò molto. E volle addirittura scrivere, che fa parte anche un capitolo del mio libro dedicato a questo straordinario personaggio del baseball giapponese. E scrivendo quell'articolo mi viene in mente di magari di aggiornare più che altro la storia del baseball giapponese e portarla qui in Italia e in Europa, dove ho sempre avuto tanta difficoltà nel trovare materiale, perché in Europa, in Italia, fino a 15 anni fa, quando l'ho scoperto io questo mondo, non trovavo nulla in merito. E quei personaggi, diciamo che erano una via parallela ai grandi personaggi americani, che tramite appunto Michele Pepe stavo imparando ad apprezzare, quelli dell'inizio Novecento. E quindi l'idea originale nasce lì, però nel frattempo poi non mi sono mai, per vari motivi, soprattutto lavorativi, applicato a, diciamo, a comporre una serie di capitoli definitivi. Nel corso degli anni, diciamo, pubblicizzando e pubblicando articoli sul sito dove scrivo, baseballmania.eu, ho sempre fatto degli articoli dove, soprattutto in off season, parlavo di alcuni avvenimenti e personaggi storici di questo baseball che andrebbe veramente tanto approfondito, soprattutto per gli italiani appassionati di baseball, perché è una strada veramente da conoscere. Quindi, pubblicando questi articoli, poi parlando di recente, negli ultimi mesi, con Pietro Striano di Ascesa dei Vinti, la pagina su Facebook, con lui ho pensato di collaborare e di ideare appunto un libro solo su queste storie qui. Avevo una certa mia libreria, tra virgolette, un certo mio archivio dove avevo tutti questi articoli pubblicati durante il corso degli anni, e quindi di collezionarli. In più di approfondire altri argomenti, altri personaggi che non avevo mai avuto tempo di approfondire in passato. E quindi si è deciso di fare questo libro sulla scia dei saggi già pubblicati appunto in collaborazione con Ascesa dei Vinti. Per esempio sullo sciopero già ho collaborato in un appendice. Quindi questa strada che ho intrapreso sembra, cioè in particolar modo, era quella nuova per pubblicizzare, cioè un po' un ritorno al vintage, diciamo, chiamiamolo così, scrivere e tenere scritto, diciamo, queste storie dopo aver avuto anni di approfondimenti su quel mondo. La passione per il baseball giapponese appunto nacque circa 15 anni fa, quando tramite alcuni cartoni animati come Tommy la sera dei Giants e Mr. Baseball, il film di Tom Selleck sul campionato del baseball giapponese, ho cominciato a capire che c'era un mondo, diciamo, da scoprire, parallelo a quello della Major League. In quegli anni, con l'avvento di internet, io in pratica mi avvicinavo a quel mondo e quindi con internet potevo vedere bene la Major League e approfondire quel mondo del baseball americano. E in parallelo, quindi, sempre tramite internet, era possibile cercare qualcosa in giapponese del baseball giapponese, con notevole difficoltà all'inizio, ma pian piano ci sono riuscito.
Io ho letto il libro e lo consiglio caldamente a tutti, soprattutto agli ascoltatori di questo podcast. Ma da parte tua, fai un po' di pubblicità alla tua opera, perché uno dovrebbe comprarlo?
Ok, ti ringrazio per le belle parole che stai spendendo per il mio libro. Sì, questo libro in pratica lo consiglio veramente perché c'è tutto quello che riguarda la storia del baseball giapponese. Dietro c'è un lavoro abbastanza meticoloso nel corso degli anni di articoli e capitoli approfonditi anche nell'ultimo periodo per descrivere al meglio tutto il panorama diciamo, del baseball nipponico. Partendo dalla storia, che si trova materiale abbastanza, diciamo, non c'è molto materiale in merito dalla storia, dalle origini. Si parla anche un po' della cultura del baseball giapponese, ma anche della cultura, del Giappone in sé per sé, ed è perché il baseball, è diventato lo sport, uno degli sport più popolari, nella terra del Sole Levante. E nel corso dei vari capitoli si attraversano vari personaggi e varie vicissitudini accadute per quel mondo che lo contraddistinguono e che adesso abbiamo al giorno d'oggi, perché le leghe sono strutturate in questo modo, dove descrivo anche in modo a maniera diciamo approfondita anche le varie franchigie che attualmente ci sono, la loro storia. E qual è la squadra più titolata? Qual è il team, diciamo, che può affascinare di più un lettore? Quindi è una scoperta di 12 squadre che magari un appassionato di baseball può benissimo fare, e quindi è un'opera che compone tutto il mondo di quel baseball che merita veramente, diciamo, di essere approfondito nel momento in cui ci sono storie veramente importanti e da divulgare a livello culturale del baseball.
Chiudiamo con le ultime domande. Andiamo un po' fuori dal mondo di questo libro, ma parliamo proprio di baseball giapponese. Secondo te quest'anno Fukuoka vincerà nuovamente perché è ancora la squadra più forte o ci sarà una nuova sorpresa? E poi parlando di giocatori singoli, non ti chiedo MVP, eccetera, ma dato che l'anno scorso non è stato assegnato il Sawamura Award, voglio sapere da te se quest'anno qualcuno riuscirà a vincerlo oppure ancora una volta nessuno arriverà a un livello tale da ottenere questo riconoscimento.
Da sportivo puro mi auguro che non vincano un'altra volta, per l'ennesima volta, i Fukuoka SoftBank Hawks, nonostante siano il team più forte ed è anche un piacere vederli giocare. Hanno vinto gli ultimi tre campionati consecutivi, gli ultimi cinque titoli in 6 anni, quindi un team difficile da affrontare soprattutto in chiave playoff, perché magari regular season sotto traccia riescono a non essere dominanti al 100%, ma comunque al 90%, e quindi il manager Kudo in chiave playoff credo che abbia trovato la formula adatta per affrontare chiunque. E non vedo attualmente nel panorama del baseball giapponese una squadra che abbia questo approccio nei playoff. In regular season abbiamo visto i Carp negli ultimi anni che potevano dire la loro tranquillamente, i Giants dell'anno scorso che hanno, diciamo, hanno detto la loro in una lega abbastanza equilibrata come la Central League. Dal lato della Pacific League a me attrae molto il lineup dei Lions, nonostante la perdita di Shogo Akiyama, ma comunque è un lineup abbastanza pericoloso, ma il problema è monte di lancio. Quindi sono tutte squadre che possono anche insidiare il regular season come posizione in classifica, ma tra Climax Series e Nippon Series la storia cambia. E gli Hawks hanno dimostrato negli ultimi anni di essere un team che lotta fino all'ultimo out, in casa sono difficili da sconfiggere a Fukuoka, e quindi da un lato tutti questi team, Carp, Giants e Lions dell'ultimo periodo storico che più si sono avvicinati a dominare il regular season, poi si sono sciolte come neve al sole nei playoff. Attualmente penso che in Central League possono sempre spiccare i Giants, vedo con un passo in più sempre i Bay Stars di Alex Ramirez che ha portato qualche innovazione al baseball giapponese. I Carp che dopo la perdita di Maru e di Brad Dread manca qualcosa nell'lineup, ma hanno un buon parco lanciatori, Qualche sorpresa può venire dai Tigers, qualcosina Dragons e Swallows, ma li vedo abbastanza lontane, nonostante la Lega è competitiva e può accadere anche un filotto come è accaduto l'anno scorso per i Tigers a settembre, che all'ultimo giornata sono qualificati ai playoff. Lo possono fare tranquillamente anche Dragons e Swallows, per dirti. In Pacific League, oltre ai Lions, li vedo sempre una mezza spanna in più rispetto agli altri, ma come detto hanno perso due climax series in casa all'ultimo stage contro gli Hawks, e questo vuol dire tantissimo, perdere 8 partite in 2 anni, in 2 finali, quindi c'è qualcosa in quel reparto dei lanciatori che mi auguro per loro abbiano risolto in questo inverno. Con l'arrivo di Daisuke Matsuzaka, ma non credo lui sarà dominantissimo con i numeri di almeno di 15 anni fa, 10 anni fa. Quindi Fukuoka Software Gooks hanno sempre quella marcia in più. Bisogna vedere chi sarà il guru dei playoff di quest'anno. Vedo bene anche Golden Eagles, il buon collettivo di giovani tra Buffalo e Cibalotte Marines, ma possono solo insidiare qualche posto ai playoff, e i Fighters un po' in meno, ma tutto dipende dall'apporto degli stranieri. Sì, è vero, l'anno scorso il Sawamura non è stato vinto da nessuno, non accadeva da anni, come ho scritto anche in un capitolo del libro. Tra i lanciatori attualmente in NPB che possono scrivere un po' di record c'è Tomoyuki Sugano dei Giants, che l'ha già vinto 2 volte e potrebbe entrare in quei là che lo possono vincere per la 3ª volta in carriera nella storia. Farebbe piacere per questo sport, per il ruolo del lanciatore che ha nella cultura del baseball giapponese. Se non è, deve essere quello là di 2 anni fa, per dire, per dominare di nuovo la scena e avere quelle caratteristiche per vincere il Sawamura. Gli altri lanciatori, Kodai Senga, senz'altro, può benissimo ambire a questo premio, e sarebbe la sua consacrazione totale. Inoltre aggiungo che farebbe piacere vedere un lanciatore vincerlo, proprio nel contesto del baseball giapponese, avere un lanciatore dominante per tanti inning. Un partente che si consolida sul mondo di lancio e trascina il proprio team. Quindi fra gli altri lanciatori potrei vedere Shota Imanaga dei Bay Stars, Daichi Osera dei Carp, oppure lo stesso Chris Johnson dei Carp, che può benissimo maturare e seguire la strada di Randy Messenger, che si è ritirato quest'anno dei Tigers. Quindi qualcuno c'è, però nell'ultimo periodo vedo un cambiamento nel baseball giapponese, da quando ho imparato a conoscerlo allo stato attuale, dove a causa anche di infortuni gravi subiti da alcuni lanciatori nel corso degli anni, di avere meno partenti dominanti e allungare un po' più il bullpen. Credo che il baseball giapponese si sta avvicinando anche a questa strada, e quindi avremo sempre meno possibilità di avere tanti lanciatori concorrenti per il Sawamura. Che possa vincerlo qualcuno ci può stare, perché sempre fa parte della cultura NPB. Ma prima negli anni passati, con Yu Darvish, Tanaka, Kenta Maeda, Matsuzaka, era prevedibile. Quest'anno risulta molto più difficile.
Chiudiamo con un'ultima domanda al volo. Questo inverno sono andati 3 giocatori dalla Nippo Professional Baseball alla Major League. Parliamo di Tsutsugo, Akiyama e Yamaguchi. A tuo avviso, chi riuscirà a fare meglio nel contesto nordamericano?
Sì, la NPB ha perso altre 3 stelle, in pratica. Shun Yamaguchi dei Giants, che ha fatto molto bene l'anno scorso, con un pitcher nato da closer, è diventato partner negli ultimi anni, andato ai Blue Jays, può avere qualche difficoltà all'inizio, quindi magari può essere un quinto partente o nel bullpen come closer, come magari rilievo lungo. Shogo Akiyama è magari il lead off che mancava ai Reds, uno che sa battere, sa rubare, sa conquistare basi ed è molto veloce fra le, come corridore, e anche come esterno è molto valido. Però quello che fra i 3 mi attira di più è Yoshitomo Tsutsugo, proveniente dai Bay Stars, che andando in American League con i Tampa Bay Rays e giocando appunto con quel team, secondo me può far bene dal box di battuta e magari diciamo, fare un buon numero di fuoricampo e derby high. Fra i tre vedo più Yoshitomo Tsutsugi, il prodotto diciamo che più può diventare importante nel panorama della Major League. Akiyama magari ci è arrivato con qualche anno in più, e Shun Yamaguchi lo stesso, quindi a mio modesto parere credo Tsutsugo può dare quella differenza in più in una squadra che gioca in un impianto come quello di Tampa Bay Rays. Secondo me può fare benissimo, ed abituato ai dom, cosa che si gioca spesso in Giappone, non sempre, ma può risultare anche questo determinante. Sono due baseball un po' diversi, ma Matsutsugo lo vedo come un battitore più determinato e più che ha le carte in regola per fare questa differenza.
Grazie a Filippo Coppola, sempre puntuale e competente. Quando si parla di baseball giapponese ricordiamo il suo libro Yakiudo, storie dal baseball giapponese, trovate disponibile su Amazon sia in versione cartacea sia in versione Kindle, e sempre continuate a seguire anche i suoi articoli che parla di tutto il baseball asiatico, non solo quello giapponese, parla anche di Corea e Taiwan sul sito baseballmania.eu. Grazie mille Filippo per essere stato con noi, e chissà, magari in futuro potrai tornare ospite molto volentieri di questo podcast.
Beh, grazie a te per avermi invitato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, alla prossima. Ciao Nicolò.
Ho pensato a lungo su come poter chiudere questa puntata, cosa portare come storia, e dopo aver parlato del Koshen, la passata settimana ho scelto di portare la prima monografia in 108 NPB, una monografia sul personaggio che forse più mi affascina nella storia del baseball giapponese, e sono arrivato, ho deciso di portarvela da un ragionamento molto semplice che parte proprio dall'esordio di Carter Stewart in Giappone. La domanda massima di ogni sport è il chiedersi chi sia il giocatore di tale nazionalità più forte di sempre, chi è il più forte americano ad aver mai giocato a baseball, chi è il più forte giapponese, chi è il più forte coreano. In paesi con così tanta tradizione è veramente un'impresa difficile trovarne uno che sia riconosciuto indubbiamente come il migliore. Eppure la domanda chi è il miglior russo ad aver mai giocato a baseball, la risposta è semplice: Viktor Starfin, senza discussione. Viktor nasce il 4 maggio 1916, stando secondo il calendario gregoriano, a Nizhny Tagil, un paese negli Urali orientali a 150 km da Ekaterinburg, che a inizio Novecento aveva 30-35 mila abitanti, non di più. Un grande centro minerario che divenne grande centro industriale solamente qualche anno dopo, quando Joseph Stalin aprì in quel posto una fabbrica di produzione dei tank di carro armati, il T-34, celebre carro armato sovietico. Ecco, Viktor nasce il 4 maggio 1916, ma come detto secondo il calendario gregoriano, perché quando nasce in realtà è a fine aprile, stando al calendario giuliano, che ancora resiste in Russia. E per maggiore comodità c'è una terza data di nascita, ovvero quella del 1 maggio, che probabilmente troverete da molte parti su Wikipedia, per dire. Ecco, la data del 1 maggio fu data dai genitori Costantine e Evdokia per ricordarsela meglio, semplicemente quando si passò dal calendario giuliano al calendario gregoriano. Viktor era il quarto figlio di Costantine ed Evdokia, ma fu sostanzialmente figlio unico. I primi tre infatti morirono in giovanissima età, prima ancora che lui potesse conoscere i suoi fratelli. La famiglia però, appunto, come detto, lo crebbe in un posto povero, dove c'erano sì risorse minerarie, vivevano degli operai, dei minatori, sugli Urali, lontano dai centri di Mosca e di San Pietroburgo, però fu fortunato nell'inizio della sua vita, sembrò essere fortunato. Il padre infatti faceva parte dell'esercito, e nel febbraio del 1917 lo abbandonò per unirsi all'Armata Bianca per combattere l'Armata Rossa. Il padre era infatti membro dell'aristocrazia, fedele allo zar. Ma la rivoluzione russa era ormai inevitabile, avanzò sempre più verso est. E così a fine del 1917 Costantine scelse di mandare la moglie Evdokia e il piccolissimo figlio Victor fino a Krasnojarsk, un paese ancora più nella Russia orientale, in Siberia addirittura, dove temperature non aiutano certo, soprattutto dalla gente in fuga, con la promessa che si sarebbe riunito a moglie e figlio una volta passata tutta l'aria che tirava sulla Russia in quei momenti. Lui sperava di riuscire a riportare, reinstaurare la sovranità dello zar, così però non fu, certamente. La rivoluzione russa prese piede e divenne la Russia rossa, la Russia sovietica. Costantino riuscì per miracolo a salvarsi e arrivò effettivamente a Krasnojarsk, dove ritrovò moglie e figlio. E fuggirono ad Harbin, in Manciuria, terra cina no nord-orientale che si affaccia verso il mare. Qui la famiglia rimane per 5 anni, fino a quando Costantino riuscì a trovare i 4.500 yen che servirono per portare la sua famiglia dalla Manciuria fino al Giappone. Qui si stanziarono in una piccola cittadina a nord del Giappone, l'estremo nord, nell'isola di Hokkaido, ad Asahikawa, quella che ad oggi è probabilmente la seconda città dell'Hokkaido, dietro solamente a Sapporo, ma che anche paragonata alle grandi metropoli attuali, ma soprattutto con i tempi di allora, Asahikawa era davvero un posto piccolissimo, dove c'era comunque una piccola comunità di immigrati russi. Qui Victor va a scuola, qui cresce veramente, lui cresce sostanzialmente in Giappone e allora, come tutti i bambini giapponesi di quegli anni, inizia a giocare a baseball. È talmente forte che non gli basta giocare nella squadra della scuola, tutti lo notano e nei weekend finisce a giocare addirittura in tutto l'Hokkaido perché fa parte di una selezione, praticamente un all-star team della prefettura più settentrionale del Giappone. Certamente viene aiutato anche dalla sua prestanza fisica che lo fa svettare rispetto alla media dei suoi compagni nipponici. È in questo momento che viene soprannominato il giapponese con gli occhi di ghiaccio. Hahoi me no Nihonshin, letteralmente il giapponese con gli occhi azzurri, più metaforizzato però, come la sua storia fatta di veramente di alti e bassi ebbe dall'inizio fino alla fine. Ad Asahikawa il padre decise di vendere i tessuti, mentre la madre andò a lavorare come panettiere in una casa del tè locale, ma la loro fortuna fu veramente quella del figlio e lo riconobbero, tanto che Victor ottenne una borsa di studio dalla Koyo High School, una scuola prestigiosa per quanto riguarda il programma di baseball di Kobe, quindi nell'Honshu, nell'isola sotto del Giappone, quella più grande, in un grande centro, in un grande porto del Giappone dove sarebbe cambiato tutta la loro vita. Sembra tutto fatto per portare Victor a Kobe e la sua famiglia, tanto che il preside della scuola diede ai genitori la sua parola che li avrebbe fatti lavorare in una panetteria di fiducia. La borsa di studio però non si concretizzò mai, perché i presidi delle altre scuole del circondario protestarono contro questa misura e allora Victor fu costretto a rimanere ad Asahikawa con la sua scuola, con la quale cercò fino all'ultimo di raggiungere il Koshen, ve ne ho parlato la scorsa puntata, senza però mai riuscirci. Non fu certamente la sua unica e più grande delusione della sua vita. A Kobe c'è un primo turning point, uno primo dei tanti turning point della vita giapponese degli Starfin. Si imbattono infatti in Maria, un'immigrata russa che decide di andare con loro ad Asahikawa e lavorare nella casa del tè di fianco ad Evdokia. Nasce però una storia, una relazione romantica tra Maria e il padre di Victor, Konstantin, che nel febbraio 1933 commette il più efferato degli atti: uccide, pugnala a morte Maria. Inizialmente dichiara che fu fatto per gelosia, sospettava che lei si vedesse con qualcun altro. Poi però arriva una seconda versione di Konstantin che ritratta e accusa Maria di essere una spia russa e di aver fatto questo gesto per proteggere il grande paese giapponese. in cui ormai erano, i Starfin erano stati adottati, seppur senza ancora la cittadinanza. Constantine viene condannato a 8 anni di lavori forzati e la famiglia sembra ormai costretta a lasciare il Giappone, ma qui c'è un altro punto di svolta nella storia di Victor e della sua famiglia, perché in quel periodo Matsutarushi Shoriki, il direttore dello Yomiuri Shimbun, ebbe l'idea, la prima grande idea, di creare un campionato organizzato di baseball in tutto il Giappone. E insieme all'amico fidato proveniente dall'altra parte del Pacifico, Lefty O'Doul, un giocatore capace anche di vincere una World Series nel 1933 con i Brooklyn Dodgers, e tra l'altro fu anche All-Star in quel periodo, quindi certamente un giocatore importante, riuscì a mettere in piedi quello che è il tour più importante e famoso che venne fatto dai giocatori di Major League in Giappone. Nel 1934, infatti, una serie di grandissimi giocatori andò dagli Stati Uniti fino a giocare in Giappone: Moeberg, Fox, Lou Gehrig e Babe Ruth, tra gli altri. Andava solamente scelta l'altra squadra, quella, la selezione con cui sarebbero affrontati questi campioni statunitensi, e Shoriki ebbe sicuramente tra i nomi principali quello di Victor, che mandò, anzi, lui non ci andò mai personalmente, ma mandò un suo agente ad Asahikawa a prelevarlo per portarlo e farlo unire a questo team itinerante che avrebbe girato il Giappone per giocare a baseball con le più grandi star in previsione poi di un futuro molto recente, di costruire una prima grande lega di baseball in Giappone. Starfin si unì a questa squadra, ma ci sono due versioni principali sul come avvenne. La prima è che fu obbligato ad andare contro la sua volontà. Il suo desiderio era infatti quello di raggiungere il Koshien, e aveva un ultimo tentativo, il suo anno da senior, l'ultimo anno da liceale. Volle talmente tanto restare ad Asahikawa che i suoi concittadini, desiderosi anche di vedere il loro ace portare alto il nome della loro città, fino al Koshien ingaggiarono delle guardie del corpo per proteggerlo. Ma c'è anche un'altra versione, forse probabilmente anche quella più plausibile, ovvero che Starfin andò di sua volontà a giocare per la squadra di Shoriki. La famiglia infatti era in gravi problemi economici, la madre non lavorava più. C'era sempre il rischio dell'esilio e soprattutto gli venne fatta questa promessa per cui il padre avrebbe avuto una diminuzione della pena, solamente 4 anni e mezzo, se Victor avesse accettato di andare a giocare con questa squadra. E così di notte, una notte, fuggì con l'agente di Shoriki e la madre. Si unì di corsa a questo tour itinerante e lanciò solamente un inning di quel tour il 29 novembre a Kyoto, un inning senza valide subite e senza punti subiti, due basi su ball. Gli avversari, Babe Ruth e Lou Gehrig, due qualunque per iniziare ad affrontare i giocatori principali più importanti, ma fu un successo quel tour. Shoriki e O'Doul erano pronti per farne un altro ed era ormai alle porte. E allora ecco. Però questa volta si va dall'altra parte, ci si imbarca per la California e anche in questo caso questa nuova squadra che ebbe un nome, su suggerimento proprio di O'Doul, più semplice, che richiamasse meglio anche una grande squadra che giocava dall'altra parte del Pacifico, ma sull'altra costa, sulla costa atlantica, a New York, al Polo Ground, i Giants. Nacquero fondamentalmente i Tokyo Giants, quelli che oggi sono gli Yomiuri Giants. E nacquero da questa prima, secondo anzi, tour, il primo però oltre le coste del Giappone. Arrivarono in California e chiusero con un record di 93 vittorie e 9 sconfitte. Tutte le vittorie fondamentalmente contro squadre di college o semi-amatoriali, le sconfitte contro squadre più organizzate. Lanciò fondamentalmente, certamente in varie partite, ma in una di quelle passate alla storia, Starfin, perché affrontarono i San Francisco Seals, che erano guidati in quel periodo, in quel tour, da un ventenne, figlio di immigrati siciliani in California, che pochi anni dopo avrebbe conquistato il baseball americano e il mondo intero, Joe DiMaggio. Tornano in Giappone e il grande progetto di Shoriki diventa realtà. Nell'autunno del 1936 c'è il primo campionato in Giappone, diviso ancora tra autunno e primavera. I Giants chiudono il primo campionato con 18 vittorie e 9 sconfitte, veramente pochi numeri, ma vincono il loro primo titolo. Starfin però è relegato al ruolo di secondo, lancia solo 24 inning, perché davanti a lui c'è l'Ace, il primo Ace, il primo eterno grande eroe del baseball giapponese, Eiji Sawamura, ad oggi. È dedicato a lui il premio del miglior lanciatore in Giappone, l'equivalente effettivo del Cy Young. Nel 37 e nel 38 la squadra dei Giants è sempre fortissima, la coppia Sawamura-Starfin è dominante, ma perdono il titolo entrambe le volte contro gli Osaka Tigers. Inizia qua la grande rivalità tra Giants e Tigers. I Tigers erano guidati da un ace, Yukio Nishimura, e soprattutto un campione in battuta, cosa che forse mancava leggermente ai Giants in quel momento, che aveva una coppia di lanciatori formidabile. Il batting champion, Kenjiro Matsuke, è forse il primo grande battitore dell'era giapponese del baseball. Il 3 luglio 1937 però Starfin si toglie una gioia, la sua prima no-hitter in carriera contro i Korakuen Eagles. Non è però la prima no-hitter del campionato giapponese, quella, anzi, le prime due appartengono al suo sparring partner Sawamura, che però a inizio del 1938 dovette lasciare i Giants e unirsi all'esercito, perché era ormai alle porte la guerra sino-giapponese, quella che poco tempo dopo, in concomitanza anche con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, avrebbe annullato i Giochi Olimpici di Tokyo nel 1940, qualcosa che purtroppo è di attualità anche in questo momento. Senza Sawamura però Starfin ha totalmente il ruolo da ace. Tra 1939 e 1940 vince due MVP, lancia un totale di 895 inning, ottenendo 80 vittorie. L'unica cosa che fondamentalmente gli manca è il titolo della miglior media ERA nel 1939, perso per mano di Tadashi Wakabayashi, che è sempre degli Osaka Tigers, sua nemesi oramai. Sembra tutto andare bene per Starfin, che addirittura incontra l'amore. Lo fa in una chiesa ortodossa di Tokyo e la fortunata si chiama Lena. I due si sposano e addirittura durante la cerimonia il padre Constantine può partecipare al matrimonio, perché è uscito di prigione l'anno precedente. Va tutto per il meglio nella vita di Starfin, che tra il 38 e il 43 fondamentalmente guida sempre i Giants verso il titolo, che ottengono sempre, i Kyojin di Tokyo. Attenzione al nome Kyojin, perché tornerà ben presto la variante nipponica dello stesso termine, Giants, sempre quello vuol dire. Vincono sempre perché arriva anche un altro giocatore nella rotazione, Teruzo Nakao, forse meno conosciuto degli altri due, ma comunque molto importante, certamente un insieme, un terzetto formidabile, anche perché Sawamura è tornato in squadra per un piccolo periodo. Poi però arriva la Seconda Guerra Mondiale, il baseball non si ferma, Sawamura però decide di riabbracciare le armi e arruolarsi nuovamente nell'esercito, dove morirà a soli 27 anni in uno scontro navale. E qui il Giappone perde quello che è stato il suo più grande eroe, che probabilmente sarebbe diventato anche il più grande lanciatore della storia giapponese. Starfin rimane in Giappone, ma in un crescente clima xenofobo che fa cambiare veramente tutto. Cambiano i nomi di ball e strike durante la partita, non si può più dire play ball. Sulle maglie non ci possono essere niente scritto con caratteri latini, l'unico alfabeto permesso sono i kanji, con cui vengono scritti i numeri, i nomi dei giocatori, e allora anche Starfin è costretto a cambiare nome. Hiroshi Suda, da una parte, può scegliere se tra il suo nome e la sua carriera del baseball. Lui si abbassa, sceglie la carriera del baseball. Fonti, forse più vicine alla leggenda che alla realtà, dicono che sotto la divisa da gioco indossò sempre una t-shirt con la lettera V, quella di Victor, il suo vero nome. Ma nonostante questo cambio di nome, l'altezza, i capelli biondi e gli occhi azzurri certamente non lo fanno assomigliare al classico giapponese ed è sempre visto come una spia. Un giorno in trasferta addirittura una cameriera che sta servendo la squadra dei Giants chiama la polizia perché accusa Starfin di essere una spia. Starfin viene incarcerato e rilasciato poco dopo, ma il clima che vive ormai è questo. Lui ogni volta che deve lasciare Tokyo è costretto a farlo con un visto e viene sempre respinta la cittadinanza giapponese, che non otterrà mai. Questa volta, la seconda volta, gli viene data anche una motivazione. La prima è perché semplicemente è russo, quindi non potrà mai essere giapponese. La seconda è che suo padre è un assassino. Nasce in questo periodo di gravi difficoltà per Victor il suo primogenito e per ripicca non lo chiama con un nome giapponese, ma come George, in onore di George Ruth Babe. Nel 1944 la situazione bellica è ormai insostenibile. Lui, Lena e George vengono rinchiusi addirittura in un campo, quello di Kuroizawa, dove vengono trattenute tutte le persone straniere in quel momento residenti in Giappone. È proprio in questo campo che apprende della morte del suo compagno, Sawamura, e anche di suo padre. Terminata la guerra, ha imparato l'inglese mentre era rinchiuso nel campo da un prigioniero australiano e lavora dunque come interprete per gli americani che sono stanziati ora in Giappone dopo aver sconfitto l'esercito nipponico nella guerra. In questo periodo avviene però uno dei suoi più grandi delusioni che lo portarono poi a una tragica fine, il divorzio dalla moglie Elena, che fuggì negli Stati Uniti con Alexander, un immigrato russo negli Stati Uniti che arrivò sull'isola giapponese proprio insieme all'esercito a Stelle e Strisce. Il campionato riprende, era stato fermato solamente nel 1945 e Starfin, che si ripresenta dai Giants, viene tagliato. Cambia allora divisa, firma con i Pacific Tyo Robins per 2 anni, nel 46 e nel 47, e viene allenato dal suo vecchio manager Sadayoshi Fujimoto, che tornerà in questa storia. Passa poi, terminata l'esperienza con i Pacific, ai Kinsey Stars, dove resta più a lungo 5 anni, fino al 1953, prima di chiudere nei Takahashi Unions, che chiuderà nel 1955, quando riuscirà contro gli Stars, ora allenati dal suo mentore Fujimoto, a ottenere la sua vittoria numero 300 in carriera, il primo nella storia del baseball giapponese ad arrivare a questo numero. La squadra però degli Unions è la peggiore della Lega, passa molto sotto traccia, è finita anche la Dead Ball Era, che era durata fino appunto alla guerra. I lanciatori pian piano perdono di importanza in questo gioco e crescono le figure dei battitori. La 300esima vittoria di Starfin passa leggermente sottotono. Esiste una foto iconica, forse la sua foto più famosa, che lo ritrae con questo numero 300 disegnato sul terreno, forse nel suo ultimo grande sorriso, perché ormai gli errori della guerra ed il divorzio hanno segnato in maniera indelebile Victor. Cade nella spirale dell'alcol, inizia a bere molto spesso, ha vari attacchi di panico e diventa sempre più paranoico. Dorme ogni notte con una mazza da baseball sotto il cuscino per paura che entrino degli intrusi, blocca le finestre, ha paura per la sua salute e per quella dei figli. La situazione diventa veramente difficile e insostenibile e a ciò si aggiunge anche la difficoltà nel continuare la carriera nel baseball. Nel 1956 non trova più nessuna squadra disposta a metterlo sotto contratto. È il suo ritiro e fondamentalmente anche la sua fine. Partecipa a qualche spezzone di film, fa qualche comparsata come ospite radiofonico e tutto ciò lo fa mentre si risposa una nuova moglie, Cuni, che lavora come parrucchiera. La fine di Victor però ormai è vicina. L'uomo è segnato dai drammi della guerra, dall'impossibilità di tornare a fare quello che più amava, ovvero giocare a baseball. E il 12 gennaio del 1957, atteso ad una rimpatriata tra ex compagni del liceo di Asahikawa che risiedevano all'epoca a Tokyo dopo la guerra, Starfin muore a soli 40 anni schiantandosi contro un tram a Setagaya, un quartiere di Tokyo. La dinamica dell'incidente e l'assenza di una vera e propria motivazione per cui si sarebbe dovuto trovare lì fanno pensare, anche se mai è stato accertato, ad un suicidio. Sarfin viene sepolto nel cimitero Tama di Tokyo nel 1960 e eletto nella seconda classe di Hall of Famer nella neonata Hall of Fame del baseball giapponese. Le sue 300 vittorie in carriera sono un grandissimo traguardo, gli 83 shutouts sono tutt'oggi record in Nippon Professional Baseball. Nel 1984 la città di Hasaikawa gli dedica lo stadio da baseball cittadino, dove anche i Fighters, da quando si sono trasferiti in Hokkaido a Sapporo, hanno giocato qualche partita nello stadio dedicato al più grande russo che abbia mai calcato un campo da baseball. La sua grande storia, drammatica per molti versi, enorme quando si parla di meriti sul campo, aprì la strada ad altri immigrati, altri due uomini che fecero la storia del baseball giapponese, pur venendo da famiglie che giapponesi non erano. Uno è Hyung Hong Kim, fondamentalmente il suo erede, colui che raggiunse le 300 vittorie in carriera e ruppe un'altra barriera, quella delle 400. Probabilmente il più grande lanciatore che il baseball giapponese abbia mai visto, anche perché la tragica morte di Sawamura ci ha impedito di vedere quello che sarebbe diventato. Quest'uomo verrà conosciuto dai più come Masaichi Kaneda, si è spento pochi anni fa, l'imperatore, veramente il più grande lanciatore che il baseball giapponese abbia mai visto. L'altro è un battitore, quello che portò veramente il baseball giapponese nella Live Ball Era, dopo che giocatori come Starfin avevano fatto in modo di tenere un grosso, enorme dominio dei lanciatori. Xianxi Wang, il suo vero nome, il nome taiwanese, la famiglia di cui deriva, ma il mondo, questa volta sì, tutto il mondo, imparerà a conoscerlo come Sadaharu Ho. Questa dunque è la storia di Victor Starfin, il più grande russo che abbia mai giocato a baseball, e questa è fondamentalmente una piccola parte. Ho cercato di tenere il più fuori possibile quello che riguardasse il baseball in campo per raccontarvi proprio la storia, la drammatica storia di un giocatore come Starfin. La storia completa la potete trovare sul libro Yakudo di Filippo Coppola, che ringrazio nuovamente per aver partecipato a questa puntata. Ci avviciniamo ai 50 minuti, sperando di non avervi tediato troppo, soprattutto con quest'ultima parte da storyteller. L'appuntamento è per la prossima volta, non so darvi sinceramente una data, probabilmente salteremo l'appuntamento di settimana prossima. Ci risentiremo sempre sulle frequenze di The Cutting Edge per parlare di baseball giapponese, con la speranza che questo possa finalmente tornare nella data del 24 aprile. Sarà difficile, vedremo. Da parte mia, di Niccolò Gatti, è tutto. Un saluto a tutti voi, amici ascoltatori.